corso di Suora Antonietta Potente sul profeta Amos, dal 20 al 23 luglio del 1993. Registrazione effettuata probabilmente da Ornella Stazzi. Sono 9 cassette, non coincidono con le singole conferenze. Comunque questa cassetta iniziale è il numero 200 della nostra collezione. La qualità è piuttosto scadente, ma le abbiamo trascritte per dovere di cronaca. La qualità della registrazione è scadente.
Con un greggio, assiso sui cherubini, rifulgi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Gli hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e hai riempito la terra. La sua ombra copriva le montagne, i suoi rami i più alti cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico. Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato. Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo, la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te è reso forte. Da te più non ci allontaneremo, ci farei vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Vi dico perché ho scelto questo salmo come introduzione al testo di Amos, che poi inizieremo oggi a leggere con così, in un modo più preciso, anche fermandoci su alcuni versetti. Premetto che, molti di voi lo sanno, io non sono una biblista, per cui non vi farò un discorso puramente esegetico, perché appunto, non essendo un esegeta non mi sembra giusto fermarmi solo lì. Io vi dirò quello che questo testo porta dentro, cioè cercherò insieme a voi, e voi farete la stessa cosa, di sviscerare un po' questo testo, certamente anche servendoci di conoscenze più tecniche, bibliche, ma soprattutto per scoprire come parla questo testo, cioè che cosa, quando noi leggiamo, questo avviene in tutti i testi biblici, leggiamo un libro, un profeta, cioè che cosa dice questa parola e come si incarna questa parola oggi all'interno della nostra storia. E vedremo oltretutto che da una parte ci sono delle costanti, cioè sembra quasi che questa storia si ripeta, avete sentito anche in questo salmo, cioè questo salmo noi lo possiamo ripetere benissimo oggi. Il contesto è molto simile ai contesti che noi viviamo, che vivono i nostri popoli, la nostra gente, cioè è simile al contesto di tutta la nostra storia. Così come è simile, per questo io l'ho scelto, al contesto che vedremo vive Amos, cioè questo profeta molto particolare, uno dei profeti minori, cioè di quelli che non hanno avuto questa grande opera scritta, no? Come Isaia, Geremia, eccetera, ma sono questi profeti che nella storia del popolo hanno lasciato delle tracce, e queste tracce, più che essere delle tracce ufficiali, cioè le tracce del profeta ufficiale del tempio oppure del re, sono le tracce della quotidianità. Cioè, quando noi parliamo dei profeti minori, noi intendiamo, e guardate, nella Sacra Scrittura ci sarebbero altri, non sono solamente quelli che poi noi mettiamo nei libri profetici, ma ci sarebbero tante figure nella Sacra Scrittura che hanno lasciato queste tracce nella quotidianità, come tracce di profezia, cioè di speranza, come vedremo anche oggi, cioè di qualcosa che stavano costruendo insieme al popolo. Ecco, allora, il profeta Amos appartiene a questi profeti che, pur non essendo ufficiali, lo vedremo, poi lo sapete già un po' com'è questa storia di questo profeta, che addirittura non ha nessuna discendenza profetica, come dirà anche lui quando parla di questa sua vocazione, ecco, in realtà è probabilmente quello che assomiglia di più a tutti noi, come tanti altri profeti appunto, o personaggi della Sacra Scrittura, perché è un profeta all'interno di questa quotidianità. Ora, questo testo, questo Salmo 80, almeno a me faceva pensare molto a questa storia del profeta Amos, così come fa pensare molto alla nostra storia. Premetto anche che quando noi ci prendiamo questi giorni di incontri, di riflessione, nessuno di noi può pretendere di isolarsi dal contesto che quotidianamente porta dentro. Certamente noi abbiamo bisogno di momenti di isolamento, diremmo, cioè di tirarci, di ritirarci, come noi usiamo dire anche in un gergo nella spiritualità, no? Di ritirarci un po', di avere dei tempi di deserto. Però il deserto e questo ritirarci non significa assolutamente abbandonare i contesti in cui noi quotidianamente viviamo. Li abbandoniamo al limite, cioè ci spostiamo fisicamente, ma ciascuna di noi, io vi invito a proprio, cioè ciascuna dovrebbe portarsi dentro questi contesti ed ascoltare questa storia come l'ascoltasse con tutti gli altri, con tutte le persone che quotidianamente vivono con lei, non solo come fraternità o comunità, ma come contesto storico in cui una fraternità vive. E il contesto del Salmo 80 è il contesto infatti di un popolo. La Bibbia di Gerusalemme, qui lo intitola la preghiera per la rinascita di Israele, è direi una preghiera profetica, e credo che tutta la nostra preghiera dovrebbe essere profetica. Cioè tutta la nostra liturgia è di fatto qualcosa di profetico, cioè un gesto, e sono delle parole profetiche. Il guaio è che poi tra la liturgia che noi celebriamo e quello che viviamo c'è un grande abisso molte volte, ma di per sé noi, se ci fate caso, quando celebriamo noi diciamo delle cose veramente grandi, parliamo dell'universo, dei popoli, della pace, della riconciliazione tra questi popoli, di questo mistero che coinvolge tutta l'umanità, cioè nella liturgia è come se si aprissero tutti questi muri, crollassero veramente, non solo così politicamente, tutte queste barriere. E in realtà poi nella quotidianità noi molte volte tentiamo di nuovo di rinchiudere il discorso. Allora, credo che c'è prima di tutto da prendere coscienza di una profezia, anche per conoscere meglio i profeti. I profeti non sono persone che una volta pregano, poi un'altra volta invece profetizzano nella piazza o sotto i palazzi del re, contro i potenti, come vedremo, o gli ingiusti. Ma sono persone, come vedremo anche questo pomeriggio, che sempre compiono, portano avanti questa profezia. Cioè, pregando, compiono, portano avanti questa profezia. Nella quotidianità della loro vita, lo vedremo, che siano pastori o che siano giovani, che siano invece persone magari appartenenti a una certa categoria a livello sociale, portano avanti questa profezia. Cioè, fanno una cosa sola. Ci tengo a insistere su questo punto, perché per noi la profezia sembra qualcosa così che viene affidato a qualcuno. Sì, è vero che anche nella tradizione cattolica, in pratica, colui che è battezzato entra in questo carisma di profezia, così come in questa regalità, eccetera. Però di fatto noi facciamo molta fatica a renderci conto che questa è la nostra vita quotidiana, cioè che il credente, lo vedremo, questo è molto vero anche nel Nuovo Testamento, il credente nella misura in cui vive è un profeta, cioè questo tentativo che noi facciamo di vivere nella giustizia, nella pace, queste faticose lotte che noi compiamo quotidianamente per non scendere a compromessi con determinate realtà, sono, cioè, il cammino, noi dicevamo sempre il cammino di perfezione. Il cammino di perfezione è la profezia. Cioè, questo portare, come vedremo anche adesso, avanti questo sogno di Dio, non il nostro. Allora, al profeta vedremo che è chiesto questo faticoso cammino, cioè questo profeta che deve continuamente ascoltare, non si può distrarre da questo ascolto, che deve continuamente chiedere, cioè guardare e chiedere non solo a un Dio così fantomatico, ma al Dio della sua storia, quello che sta vedendo. Lo vedremo, è un ritornello nei profeti, e Amos è uno dei profeti dove la sua profezia è scandita da visioni, da tantissime visioni, anche se vedremo che cosa poi significano queste visioni, cioè non sono le visioni che tutti in questi tempi hanno, le Madonne che appaiono di qua e di là, ma questa terribile passione nei confronti di quest'umanità che ti inchioda a questa storia. Credo che oggi questo per noi sia importante. Abbiamo solamente questa posizione da tenere all'interno della storia, che è quella dei crocifissi. Non abbiamo più una croce dove stare appoggiati, ma abbiamo una storia su cui distenderci e stare lì. Allora, questo canto, questa preghiera per la rinascita di Israele, o questo canto del popolo, è di fatto un canto profetico. Tu, pastore di Israele, ascolta. Questo riconoscimento di un Dio che fa la stessa cosa che poi dovrà fare il pastore. A me lo faceva venire in mente anche proprio questo versetto, cioè questo Dio che chiede ai giusti di diventare dei pastori. Tu, pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. E d'altra parte, quello che il gioco che vive sempre il profeta, ci ripensavo anche adesso venendo su in macchina, vedendo queste zone così belle, con questi colori, questa luce. Ecco, pensavo che tutta la profezia si gioca attraverso questi due momenti, che poi vedremo anche meglio. Da una parte, questo rendersi conto che stiamo servendo un mistero. Tu sei, qui viene detto, cioè risveglia tutta la tua potenza, tu che stai seduto in mezzo ai cherubini, cioè questa, il profeta che non riesce più a esprimere, e Amos lo vedremo tante volte a questo ritornello, quando lui non riesce più a esprimere quello che che vorrebbe dire con delle parole, no? Quando c'ha quelle famose dossologie che l'avevo messe comunque già in luce anche nel programma. Ma da una parte quindi tutta questa passione non riesce a dire tutto e dice che questo Signore deve risvegliare la sua potenza, è solamente il Signore. E dall'altra parte quindi la quotidianità. A me veniva in mente appunto adesso perché dicevo, da una parte vedi questa creazione molto bella, buona, in armonia, i colori, le luci, tutte le piante, coloro che la abitano. Dall'altra parte, mentre tu percorri, attraversi questa storia fatta con questa creazione così bella, tu di fatto vedi anche e senti dentro di te, lo porti, tutta la faticosità di questa storia, tutta la grande fatica del popolo, della gente, la nostra. E a noi ci viene chiesto continuamente di parlare, cioè di celebrare questo sogno di Dio all'interno della storia, di continuare a lasciare che Lui progetti questo concretamente, questo mistero all'interno della storia, e diventare cioè coloro che non solamente eseguono questi Suoi comandi, ma si innamorano di questa bellezza e di questa bontà. E i profeti viaggiano in questo contesto, cioè da una parte tutta la trascendenza, diremmo, no? Con un termine più tecnico, la trascendenza di questo mistero di Dio è il Signore, e loro sempre lo vedono in quest'ottica, cioè anche le visioni sono anche segno di questa sua potenza, di questo Dio che sembra gestire da solo la storia. Dall'altra parte invece tutta questa faticosa quotidianità, ed è quello che racconta il salmista nella sua preghiera. Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, cioè vive questa profonda disarmonia. E poi di nuovo l'implorazione. E guardate che la vita profetica è una vita di costante implorazione. Rialzaci, mostraci il tuo volto, soccorrici. Ed è sempre legata alla storia del popolo. Hai diverso una vite dall'Egitto, hai espulso altri popoli per custodire questa vita, questa vite era diventata una cosa molto bella, e poi hai cominciato a distruggersi. Hai abbattuto la sua cinta, ogni viandante, cioè tutti coloro che passano, senza gustarne il frutto, perché il problema è che la vite deve fare frutto e tutti devono dissetarsi o sfamarsi a questo frutto. Però il problema è che sono questi viandanti, coloro che della vite non gliene importano nulla, cioè come i mercenari nei confronti del gregge, come vedremo anche, come dice Amo, cioè questa gente che usa le pecore solo perché servono, o per vendere, per barattare, per fare i suoi affari, oppure mangia di questo frutto perché intanto non l'ha coltivato con molta fatica. Ecco, e qui c'è di nuovo questa ultima parte di questo canto, dal versetto 15, Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo, vedi e visita questa vigna. E questi sono i verbi tipici che noi troviamo detti dal popolo a Dio, guarda, ascolta, e detti da Dio al popolo, e sono i verbi, come vedremo in questi giorni, della profezia. Guarda, ascolta, che cosa vedi? Tenendo presente, quando analizzeremo il testo di Amos, ve lo ricorderò ancora, però, che logicamente nelle nostre lingue molte volte perdono il significato, perché vedremo che questa contemplazione per un profeta è molto di più che un semplice guardare. E questa implorazione ha sempre un mistero di lotta, cioè quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto, sia la tua mano sull'uomo della tua destra. questo volto lo farei risplendere per noi, ma di fatto c'è qualcuno che noi dobbiamo veramente non tanto considerare come nemico, ma considerare come realtà nella quale dobbiamo portare avanti la profezia. Cioè, guardate, nella Sacra Scrittura, questa è una cosa, oltretutto ci sono molte discussioni a riguardo, no? Se appunto ci sono dei nemici, come comportarsi con questi nemici, molti salmi sono salmi imprecatori, come sapete, e sembrano carichi di violenza. Allora, soprattutto negli ambienti pacifisti, si è discusso molto su questo, ma allora ci vogliono le armi, allora ci vuole un'aggressività nel confronto dell'altro. Io credo che nel mistero che noi celebriamo anche pregando, come profezia, insisto, cioè questa preghiera profetica, il nemico certo che c'è, e molte volte non è poi tanto nemico nostro quanto nemico del popolo. E non si chiede la distruzione del nemico, almeno verbalmente si chiede anche, ma quello che noi invochiamo è questa forza di continuare, cioè questa resistenza tipica dei popoli e dei poveri, per continuare a portare avanti questo sogno di Dio. Vedremo in questi giorni, io ci ho pensato tanto, ma mi sembra particolarmente forte per noi oggi, anche come comunità credente, probabilmente a noi è chiesto di restare molto da soli in questa profezia. Non possiamo più scendere a compromessi, guardate. Cioè, oggi ci sono chieste delle posizioni ben particolari all'interno della storia, ed è bello che voi abbiate scelto un profeta così per prepararvi a ripensare la vostra storia di famiglia, perché è una storia di fedeltà. Chi vi ha fatto nascere, vi ha fatto nascere in una fedeltà, chi vi ha portato avanti l'ha fatto cercando sempre di riscoprire questa fedeltà, ed è la storia di tutto il popolo, cioè quella o dei giusti che voi trovate nella Sacra Scrittura. Questo resistere quindi di fronte al nemico è non tanto perché venga distrutto il nemico, ma perché cessi questa storia di violenza e di oppressione che qualcuno sta portando avanti. E questo qualcuno nella Sacra Scrittura ha sempre un nome, dalla Genesi all'Apocalisse. Nella Genesi è molte volte il nome che voi trovate sotto questa figura che è Caino. Nell'Apocalisse voi andate a vedere, c'è di nuovo tutto il tentativo di, lo vedremo comunque, di distinguere qual è il vero nome della bestia, cioè del nemico, in questo senso, cioè di coloro che non sognano più come Dio aveva sognato questa storia. I profeti tentano, ma faticosamente, guardate, non sono delle creature perfette. Cioè, quando noi ci mettiamo a pensare a questa profezia, noi non pensiamo a degli angeli, pensiamo alla storia e a tutti coloro che in questa storia ci stanno. E i profeti con fatica portano avanti questo sogno all'interno della realtà, con molta fatica. E oggi credo che ci sia chiesta tanta fatica per continuare a credere a questo sogno che Dio dalla Genesi sta portando avanti all'interno della realtà. Ecco, detto questo, penso che si possa almeno introdurre questa tematica del contesto. Nel foglio che vi avevo dato, non so se sì, ce l'avete tutti, ero io che non ce l'avevo, l'ho già rubato, ma ve lo ridò. Avevo messo questo primo punto, il contesto della profezia, e qui vedremo, lo vedremo in particolare anche oggi pomeriggio, capitolo 1, 2 e 7, il capitolo 7, i versetti 14 e 17. Che cosa significa questo contesto? Ecco, prima di tutto dobbiamo renderci conto che il profeta appartiene a una storia, come vi dicevo. Se noi ci teniamo tanto alla nostra storia, noi non possiamo leggere la Sacra Scrittura senza sapere bene dove stavano queste persone, cioè a quale storia appartenevano. Nei testi profetici, e in Amos c'è questo accenno, di solito nel titolo, nell'introduzione, oppure per qualche testo profetico, anche quando il profeta descrive, o qualche di un altro descrive la vocazione del profeta, ci sono degli accenni storici. Cioè, i libri profetici sono terribilmente legati a dei contesti, quindi di solito, anche se in modo non molto esplicito, voi ritrovate questo discorso. Ad esempio, in Amos, al capitolo 1, il versetto 1, indica addirittura un tempo. Adesso lo leggo com'è in italiano, poi vediamo, magari ci sono delle espressioni che sono forse da ritradurre in modo un po' diverso. Parole di Amos, che era pecoraio di Tecoa, il quale ebbe visioni riguardo a Israele, al tempo di Ozia, re della Giudea, al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, 2 anni prima del terremoto. Vedete che è molto forte questo segnare il tempo con delle persone. Beh, era pecoraio, o meglio sarebbe allevatore, perché poi questo termine ci servirà anche ci servirà per capire chi era veramente questa persona, che ebbe delle visioni, poi vedremo cosa significa, al tempo di un re molto particolare, Ozia, re della Giudea, e al tempo di Geroboamo, sarebbe Geroboamo II, re di Israele, 2 anni prima del terremoto. Cioè ci sono delle persone e c'è un avvenimento. E gli avvenimenti in questi testi profetici, come in tutta la religiosità del popolo, sono preziosi. Guardate, io più ci penso a questo, e soprattutto più penso a quelle religiosità più semplici, quelle che non hanno ancora elaborato grandi così strutture teologiche, che sono veramente più simili alla Sacra Scrittura. E se voi ci fate caso, in questo tipo di religiosità è importantissimo ogni avvenimento, voi lo saprete molto meglio di me. Cioè, che ci fosse stato un terremoto non era una cosa secondaria, e lo vedremo. E non solo nella lettura tipica che noi o molti del popolo possono fare, cioè il castigo, ma proprio come un segno di una storia che non appartiene all'umanità solamente, cioè a quest'umanità isolata, ma appartiene a quest'umanità di Dio. Allora, vedete che in questo caso il contesto è molto prezioso. Noi sappiamo più o meno come collocare questa persona. Quindi credo che non sia superfluo iniziare dicendo qual è il contesto che coltiva la profezia di Amos. Non solo dove Amos dice delle cose, ma dove lui è stato coltivato. Perché la dobbiamo smettere, credo, di pensare di crescere da soli, di essere noi, cioè le persone profetiche che hanno da dire qualcosa. I contesti non sono solo i luoghi, purtroppo noi l'abbiamo pensato per tanto tempo, anche la comunità credente ha pensato a tutto il problema dell'evangelizzazione, ma i contesti non sono solamente i luoghi dove noi dobbiamo dire delle cose, ma sono i luoghi che ci dicono delle cose. E quindi mi sembra più giusto dire, cioè il contesto che ha coltivato la profezia di Amos, più che il contesto dove Amos ha detto delle cose. E questo è molto vero in questo profeta, appunto, come vedremo, perché lui scandisce questa profezia con queste visioni, che non sono delle cose secondarie, ma sono proprio i segni che lui continua a leggere e ai quali proprio quasi si attacca per continuare a vedere e ad ascoltare questa storia di Dio. Allora Credo che non si tratta tanto, anche in questo primo versetto, di scoprire dei dati storici, cioè semplicemente storici, da dire che tempo era quando c'era Ozia re di Giuda e Geroboamo re di Israele, cose che oltretutto sono probabilmente le più facili da comprendere. Uno ci legge un'introduzione anche nella Bibbia di Gerusalemme, solamente la nota vi dice più o meno, vi colloca questo questi re storicamente. Vedremo anche noi che cosa significa, però vorrei insistere su questo, cioè non sono dei semplici dati storici, ma piuttosto è questo riconoscere ancora una volta che la quotidianità della storia e del popolo è preziosa, che non è anche per noi credenti. Non è secondario essere sotto una dittatura o essere in tempo di pace o essere in tempo di guerra. E purtroppo, guardate, la comunità credente certe volte fa fatica a capire questo, e ha fatto fatica. Pensate a come ci siamo salvaguardati in certi paesi del mondo, pur di non cadere nella lotta faticosa dei popoli, ma per restare quasi che ci fosse la dittatura, il re o il presidente, per noi era la stessa cosa, cioè eravamo quasi intoccabili.
Transcodifica di un corso di Antonietta Potente.
belle male, dobbiamo veramente che tutti hanno detto sì sì basta basta adesso d'altronde i vincitori sono altri per cui e io credo che questo non è solo una poca sapienza cioè tattica a livello così di gestione della storia concreta è proprio che noi ci stiamo allontanando da questo ascolto profondo del mistero. E ben inteso, non voglio fare un discorsino mistico, pregate di più perché così andranno bene le cose, perché c'è anche questo tipo di pista oggi, no? All'interno della Chiesa. Ma cioè, c'è un unico Signore e noi di fatto ne abbiamo troppi adesso di Signori. E guarda caso la vita religiosa poi, ogni volta che deve scegliere, fa una fatica. Allora, ecco, credo che l'attualizzazione noi la possiamo prima di tutto vivere non tanto dire a parole, ma vivere nei nostri contesti. E con questo riferimento costante, cioè è un'attualizzazione nella misura in cui io cerco di essere fedele a questo mistero di Dio. Cioè, costi quel che costi, resteremo, guardate, soli su una montagnetta lì, che nessuno ci vedrà, pazienza, quello che importa tanto. Cioè il progetto di Dio poi è qualcosa, dice il Vangelo, che sta sempre sotto, è sotterrato in questa realtà. Quindi, e per voi avete aggiunto una spiritualità molto bella in questo senso, per cui credo che abbiate solo da riscoprirla, sempre di più. Il problema è che noi non possiamo oggi permetterci di dire sì, c'è scritto così, ma in realtà è diverso. Io lo sento molto, sì, noi pensavamo, sapete, come i discepoli di Emaus, ah, ci aveva detto che il terzo giorno, cioè, ma di fatto siamo tutti lì, stanchi, morti, non è successo niente, una paura matta aveva. Ecco, non possiamo più permettercelo noi questo discorso, sai, pensavo, ma sai, pensavo di farcela fare, ma sai, adesso vedo, forse mi conviene un po' raddrizzare la cosa. Un'altra tentazione della vita religiosa è questa. Subito partiamo, quando facciamo, ideiamo dei progetti, sembriamo veramente delle persone che non hanno bisogno di nulla, poi cominciamo. Ma sai, non ce la facciamo, forse è meglio raddrizzare un po', ma al fine dei conti ce l'hanno tutti, cioè, non è male avere queste cose. E non è per mania di ascesi, perché noi appunto lo discuterete insieme anche noi, i contesti della nostra povertà, secondo i punti, i contesti dei poveri, il lavoro, il mondo. È proprio questa fedeltà, cioè a un unico Signore. Che comunque credo il testo di Amos poi ci aiuterà in questo perché i profeti sono veramente molto chiari su questo punto. Credo che sarebbe meglio per noi peccare su altri fronti piuttosto che star lì e veramente oggi a dire noi pensavamo ma in realtà no, non è più possibile. La comunità credente credo che oggi abbia bisogno stili di vita veramente profetici e di persone che non dicono pensavamo, ma di persone che dicono noi tentiamo, magari ci faremo anche male, non lo so, tentiamo. Comunque credo che nei lavori di gruppo voi dovreste.
Forze che vivono questo sogno nei nostri contesti. Non lo so. so, esempio, la marcia a Sarajevo, io non potrò andare a Sarajevo per fare questa testimonianza di questo sogno, ma nel mio piccolo come? Questo è un grosso esempio per dire poi i piccoli a livello di persone, di relazioni, no?
Io credo che il come ha sempre dei soggetti, no? Cioè ci sono delle persone, quello che dicevo prima, noi abbiamo pensato che il contesto servisse a noi come luogo dove noi predichiamo, dove noi parliamo, oppure dove noi, anche stando zitti, di fatto rendiamo una testimonianza. Invece penso che, ecco, il come è qualcosa che ribalta un po' la nostra situazione, cioè saranno anche altri a parlarci, cioè molte volte il mio sogno probabilmente è troppo debole, quante volte saranno altri che mi vengono a descrivere il loro sogno? Io forse non me ne ero accorta, anche perché i profeti, vedete, hanno tutte delle caratteristiche molto diverse, non c'è un unico libro profetico, sono tanti soggetti profetici e ciascuno percorre un cammino particolare proprio della sua personalità o della sua situazione storica. Probabilmente quello che non vedeva uno l'avrà visto un altro. Ora, noi le figure profetiche le facciamo sempre come realtà, soggetti singoli, ma in realtà c'è questa profezia che ormai lo spirito porta avanti nella quotidianità della storia e che altri forse ci dovranno dire. Credo quindi il discorso, ad esempio, la marcia a Sarajevo, io credo, a parte che a questo punto noi avremmo veramente da agire qui, perché è qui che noi abbiamo sbagliato tantissimo. Laggiù stanno sbagliando e hanno sbagliato, ma noi abbiamo delle grosse responsabilità qui nei confronti di questi popoli, e questo è un esempio molto complicato, oltretutto è una situazione terribilmente complicata, ormai forse lasciata alla deriva, che qui noi diciamo non c'è più niente da fare. Ma questo vale per tante altre situazioni a livello mondiale. Però la gente ha dei modi di sognare ancora anche nei confronti di queste tragedie, che magari non riesce a realizzare perché aspetta anche dei consensi da altri. A noi molte volte credo che, almeno per noi, la profezia forse la maggior parte delle volte dovrebbe essere forse un consenso. Cioè dire, tu hai sognato questo, va bene, allora mi sembra bello, proviamo un po' a vedere se lo possiamo sognare insieme. Cioè la profezia non è solo iniziativa, in certi momenti della nostra vita ci ha chiesto, e poi dipende anche dalle spiritualità. Ad esempio io credo che la vostra non sia solo una, per quel poco, premetto, che conosco di voi, o che ho letto, o che ho sentito da alcune di voi, non è solo una spiritualità di iniziativa, come può essere ad esempio, penso alla mia, cioè alla spiritualità domenicana, di predicazione, o altre spiritualità, ma è una spiritualità che noi abbiamo definito tra l'altro di accompagnamento, tutto questo discorso, ma bisognerebbe trovare un altro termine, pensateci un po' in questi giorni. Non è solo l'accompagnamento, perché uno accompagna qualcuno, perché tutto sommato l'accompagnamento denota sempre che appunto io, bisogna decidere chi sono i nostri compagni, non tanto chi accompagno io, ma chi sono i nostri compagni. Tenete presente che questo termine ci accompagna nella Sacra Scrittura fino all'Apocalisse, sono i compagni dell'agnello. Allora, chi sono? Lo vedremo comunque anche in questi giorni. Credo quindi che le spiritualità, d'altronde, servono a questo, servono in termine brutto, ma cioè sono questi doni